Ma io credo che dobbiamo innanzitutto domandarci come mai, perché mai le agenzie di rating, JP Morgan, l'ambasciatore degli Stati Uniti, i mercati vogliono questa riforma. Cosa può interessare a tutte queste istituzioni il cambiamento del Senato o della legge elettorale o del titolo V della Costituzione? Evidentemente interessa perché questa modifica della Costituzione realizza la cosiddetta governabilità. Che cosa vuol dire governabilità? Non certo la capacità di governo che in Italia abbiamo avuto nei primi 35-40 anni della Repubblica, con questa Costituzione, con questo Parlamento, con il Parlamento eletto con la proporzionale, con la più forte opposizione, il più forte conflitto di classe dell'Occidente, quando l'Italia è passata da un paese poverissimo alla quinta sesta potenza mondiale, mentre invece oggi stiamo assistendo con il sistema maggioritario, con il mutamento di fatto della Costituzione sulla base di un accentramento delle funzioni politiche in capo al governo. Questa è sostanzialmente una costituzionalizzazione ad una recessione del nostro paese. Beh, governabilità qui vuol dire mani libere del governo, cioè mancanza di controlli parlamentari o riduzione dei controlli parlamentari delle istituzioni di garanzia per poter essere, diciamo, impotenti e subalterni nei confronti di questi mercati, di questi sovrani invisibili, anonimi e impersonali che guardano con tanta attenzione alle nostre istituzioni. Beh, io vorrei dire che il cambiamento prodotto da questa riforma, qualora dovesse vincere il sì, sarebbe il mutamento della forma parlamentare della nostra democrazia in quello che Leopoldo Elia chiamò il premierato assoluto. Perché cosa vuol dire questa riforma? Vuol dire sulla base dell'azione congiunta della riforma e della legge elettorale, che anche se cambiata resterà sempre maggioritaria, quel che dicono tutti gli esponenti politici, a cominciare da Renzi, e sulla base di questa azione congiunta la maggiore minoranza avrà la maggioranza assoluta. E siccome in un sistema tripolare la maggioranza relativa, chi vince le elezioni, sarà verosimilmente del 30, del 25%, questo 30-25% corrispondente poi a un 20-15% degli elettori, perché consideriamo l'astensione, si impossessa di tutto l'assetto costituzionale, cioè potrà modificare la Costituzione, potrà eleggere il Presidente della Repubblica e i membri di nomina parlamentare, di elezione parlamentare della Corte Costituzionale, del Consiglio Superiore e delle autorità di garanzia, potrà eleggerli attraverso soltanto la maggioranza fittizia del partito vincente, potrà eleggerli a sua immagine e somiglianza, quindi l'intero equilibrio dei poteri, i check and balance, i freni e i contrappesi, vengono difatti soppressi da questa modifica del tutto contraria, diciamo, alla logica della rappresentanza e della sovranità popolare. Direi che non ci sarà neanche più bisogno poi di cambiare la Costituzione, perché questa maggioranza assoluta, questa fittizia maggioranza, perché questa riforma e questa è la legge elettorale maggioritaria, trasforma in maggioranza la minoranza e in minoranza la maggioranza, grazie a questa maggioranza, diciamo così, artificiosa, si potrà mettere mano alle modifiche in materia di lavoro, a ulteriori modifiche e restrizioni in materia di diritti sociali, senza neanche disturbare la Costituzione. In sostanza, noi avremo un sistema politico totalmente accentrato sul governo, e con un potere governativo molto maggiore di quello degli stessi sistemi presidenziali. Pensiamo agli Stati Uniti, dove c'è una separazione dei poteri, il Congresso ha la titolarità della funzione legislativa piena, e qui viceversa avremo un capo, per l'appunto, come dall'altro dice la stessa legge elettorale, che prevede che il nome del come del resto nel porcellum del candidato presidente del Consiglio sia sulla scheda, quindi c'è una fiducia popolare, un voto popolare sul capo. Sapremo chi ha vinto, ma anche che avremo un capo che governerà per 5 anni e sostanzialmente libero da limiti e vincoli parlamentari e di garanzia. Le istituzioni di garanzia finiscono per essere neutralizzate o comunque fortemente indebolite dalla possibilità del partito di maggioranza, che poi non dimentichiamo è un partito di minoranza, del resto è quello che è avvenuto già con questo Parlamento, dove grazie al Porcellum un partito del 25% ha raggiunto la maggioranza assoluta alla Camera e ha messo mano alla Costituzione dando prova dell'arroganza della maggioranza, perfino in materia costituzionale. E con questa riforma una minoranza si impossesserà degli equilibri costituzionali. E io credo che dovrebbe essere assolutamente chiaro che il sistema monocamerale, che pure a sinistra è stato sostenuto in passato, implica, richiede il sistema proporzionale, sì, cioè certo. In forza del quale se un partito prende il 25% dei seggi, avrà il 25% dei voti, avrà il 25% dei seggi e dovrà trovarsi in Parlamento una maggioranza appunto
dovrà essere in grado
attraverso il compromesso parlamentare, come proprio nelle democrazie parlamentari, cioè dovrà trattare sui programmi, e questo è la democrazia parlamentare. Quando viceversa c'è una maggioranza precostituita, rigidamente precostituita, si inverte il rapporto di fiducia tra Parlamento e Governo. Non è più il Governo che deve avere la fiducia del Parlamento, ma sono i parlamentari, in particolare i parlamentari del periodo di maggioranza, che devono guadagnarsi la fiducia del Presidente del Consiglio, del Governo, del loro partito, che ha, per così dire, vinto le elezioni.
Professore, quindi, scusi sì. se la interrompo sul punto. E lei ha spiegato bene in diversi interventi, a più riprese, come questa svolta, che possiamo definire autoritaria, in qualche modo vada a corrispondere, vada a riempire quel deficit stesso di potere che invece la politica riscontra nei confronti dell'economia, no? È come se si sottraesse.
No. Diciamo che finisce per legittimare questo
deficit. Non è un meccanismo compensativo, perché, non mi fraintenda, non volevo raccontarlo come un meccanismo.
La politica ha abdicato al suo ruolo di governo dell'economia. Quando la Merkel, Renzi e i governanti dicono non ci sono alternative, questo vuol dire che la politica non serve a niente, che sono i mercati che ci dettano la loro legge, e per poter essere impotente la politica è subalterna ai mercati, e dico questo in maniera molto semplificata naturalmente, certo. Occorre la massima potenza, l'onnipotenza nei confronti della società. Adesso tutto questo è già in parte avvenuto in violazione della logica del costituzionalismo e della democrazia parlamentare attraverso i mutamenti delle leggi elettorali, attraverso i regolamenti parlamentari, attraverso il declino della Costituzione dall'orizzonte della politica, ma potrà avvenire molto più agevolmente, addirittura sacralizzato dal voto popolare, qualora dovesse passare questo pasticcio, che oltretutto viene anche...
Però professore, veniamo proprio al punto. Il punto è che, come lei ha sottolineato e come ammettiamo tutti quando parliamo di questa questione, questo mantra della governabilità attraversa tutta la nostra storia politica, da Craxi a Berlusconi, e anche questo lungo corso della subalternità dei processi decisionali politici rispetto alle esigenze dei mercati finanziari, dei poteri economici in generale. Cioè, il punto oggi di questo referendum è come si spiega alla gente comune che questa tendenza epocale che attraversa tutta la storia politica occidentale, non solo italiana, con una forza direi irresistibile, come si spiega alla gente comune che questa riforma non è solo un passaggio tra gli altri?
Ma si spiega con la capacità di manipolazione dell'opinione pubblica, tra l'altro avvenuta attraverso lo stesso quesito referendario, che è stato predisposto artatamente dal governo attraverso il titolo di una legge che è totalmente accattivante e mistificante, che ovviamente è diverso dal contenuto della riforma, e noi andremo a votare non sul titolo della legge ma sulle norme in essa contenute. Beh, si spiega con la capacità ormai di manipolare l'opinione pubblica, perché questa storia della governabilità non attraversa l'intera storia della Repubblica, comincia da Craxi, si sviluppa con Berlusconi, arriva fino a Renzi, e paradossalmente si sviluppa proprio nella fase della nostra Repubblica, nella seconda fase della nostra Repubblica, in cui simultaneamente alla riduzione della democrazia costituzionale, cioè dei limiti e dei vincoli generati dai diritti sociali e quindi alla riduzione dello stato sociale, all'aggressione alla sanità, al lavoro, all'istruzione, sia anche una recessione economica, riprova del fatto che i diritti sociali sono il primo investimento produttivo, in assenza dei quali non c'è sviluppo economico, perché non c'è produttività individuale né quindi collettiva. E quindi la governabilità vuol dire, diciamo, mani libere, ripeto, nei confronti della società. Si spiega nel contesto del mondo globalizzato, la riduzione della sovranità degli stati. In Europa assistiamo al fallimento di quel sogno che era l'Europa, perché l'Europa non è riuscita a darsi un governo economico, un governo politico dell'economia, e quindi finisce per essere il tramite dei dettami dei mercati, e dunque c'è un'asimmetria fra il carattere globale di questi poteri economici e finanziari e il carattere ancora locale degli stati e del diritto. Ma questo significa un'abdicazione della politica, altro che governabilità. La vera governabilità l'abbiamo avuto quando abbiamo costruito la democrazia e lo Stato sociale su un'Italia assai più povera, quando si dice non ci sono risorse. Dopo il 1945 l'Italia era un cumulo di macerie nello spazio di 30, grazie al conflitto di classe, all'opposizione, al carattere parlamentare della democrazia, alla presa sul serio dei vincoli costituzionali è stato costruito lo Stato sociale e l'Italia è diventata tra i paesi più ricchi, insomma più avanzati, no? La quinta, la sesta potenza, si diceva. Quindi tutta questa vicenda, al di là adesso degli eccessi, fine della democrazia, insomma, si sta svolgendo la campagna del sì all'insegna di una serie di bugie, non solo sulla governabilità, non solo sul mantenimento, diciamo, dei caratteri strutturali della nostra democrazia parlamentare, ma anche soprattutto sul terreno, diciamo, delle garanzie costituzionali dei diritti, che vengono ridotte dal carattere maggioritario, diciamo, del governo, per così dire precostituito, ed anche l'altra, diciamo, mistificazione è quella dell'efficienza, perché abbiamo con questa riforma un procedimento legislativo che è un tale pasticcio che produrrà la paralisi del Parlamento per quelle poche funzioni legislative che ancora gli rimarranno, perché ormai tra decreti legge, leggi delegate, leggi di iniziativa governativa che avranno un binario agevolato, il grosso dell'attività legislativa sarà svolto dal governo, ma anche per quel poco l'articolo 70 prevede un procedimento, 5, 6, non si capisce quanti procedimenti, almeno 4 direi, per alcune materie, le materie più importanti, viene mantenuto il bicameralismo perfetto, le leggi di revisione costituzionali, le leggi costituzionali, le leggi elettorali. E poi per tutte le altre leggi viene mantenuto o la possibilità, su richiesta del Senato, di una proposta di legge entro 10 giorni da parte del Senato, oppure obbligatoriamente il voto non vincolante, ma che richiede una nuova lettura da parte della Camera per altri tipi di materie, e questo comporterà anche, diciamo, un contenzioso sulla legittimità delle fonti di volta in volta prescelte, una complicazione che ovviamente complicherà e rallenterà il procedimento legislativo. Per non parlare del pasticcio combinato con le regioni, perché si parla di Senato delle autonomie, di Senato delle regioni, in realtà questo governo, e questa è un'altra bugia, accentra il potere di nuovo nello Stato, e oltretutto questo andirivieni di competenze, per cui nel 2001 si sono spostate le competenze dallo Stato alle regioni, adesso si ritorna allo Stato, viene scritto sulla carta senza pensare che questo dovrà comportare una ristrutturazione degli uffici, una ristrutturazione delle competenze, una dissipazione di competenze che già si sono formate. Non è che si passa da un organo all'altro una serie di funzioni senza costi, visto che questa sembra la questione più importante, senza costi e senza danni. Infine il Senato è una specie di voto, perché non è elettivo. In più i senatori eletti non si sa come dai consigli regionali, qui c'è addirittura una contraddizione nella legge, da un lato si dice in conformità al voto degli elettori e dall'altro in conformità alla rappresentatività dei seggi, e quindi qualunque legge sarà incostituzionale o sotto l'uno o sotto l'altro aspetto. E per altro verso dovranno decidere di volta in volta, visto che c'è un groviglio di scadenze, 10 giorni, 15 giorni, 30 giorni, dovrebbero rimanere sempre a Roma, al Senato, ancor più se vogliono prendere sul serio le loro funzioni, ed alcuni dovranno prendere sul serio, perché per alcune materie la competenza è obbligatoria, il voto del Senato è obbligatorio anche se non vincolante. E quindi abbiamo, insomma, io mi chiedo sempre, ma chi ha scritto questo testo? Non solo un testo il cui unico senso di fondo è l'accentramento dei poteri nel Presidente del Consiglio, nel Governo, ma anche un sistema che non può funzionare, che non potrà funzionare. Mi chiedo, per esempio, quale sarà la legge con cui andremo a votare al Senato in caso di elezioni, perché non c'è. Ho sentito dire, mi pare non so da chi, forse Del Rio, che il Partito Democratico accetta di renderli elettivi. No, se passa il sì non può fare una cosa di questo genere, perché la Costituzione, la nuova Costituzione, perché non dimentichiamo questa sarà un'altra Costituzione, prevede l'elezione da parte dei consigli regionali, e quindi una legge ordinaria come la legge elettorale non potrà derogare a questa nuova Costituzione. Quindi ci troviamo di fronte, insomma, io credo anche a una perdita della ragione, anche della capacità di scrivere leggi, insomma, veramente una cosa molto desolante.
Professore, una domanda per tornare un po' su quello che mi sembra, diciamo, il nodo politico del contendere, anche il passaggio che questo rappresenta, che spiegavo un po' all'inizio, no? La cosa dal nostro punto di vista tutto sommato interessante rispetto a questa scadenza e quello che ne sarà l'esito è che ci sembra comunque di riscontrare comunque una polarizzazione politica abbastanza chiara su questo passaggio qua, perché se vediamo la geografia del voto, prendendo per buone quelle che sono, diciamo, l'informazione che ci giunge, sembrerebbe abbastanza che il sud del paese, quindi la parte del paese meno diciamo più colpita dalla crisi, dagli effetti di deindustrializzazione del sistema paese tutto, sia più propenso per il no, mentre, diciamo, i centri urbani del nord siano più decisamente propensi verso il sì. Su questo poi c'è anche forse una variabile generazionale che è difficile da decifrare oggi, anche per l'abilità retorica del Premier, che gioca molto su questo discorso dell'innovazione, della rottamazione, della riduzione dei costi, per quanto sappiamo che poi sono discorsi abbastanza fasulli tutto sommato. C'è evidente questi passaggi politici che è difficile non definire un comprarsi voti, l'elargizione di questa 14esima.
Anche questo è un altro aspetto dell'irresponsabilità di questo governo, perché, insomma, le costituzioni non si trattano in questo modo. La Costituzione del 48 è una Costituzione che fu votata praticamente all'unanimità, pur in un clima di scontro ideologico, comunisti e democristiani. Le Costituzioni sono patti di convivenza, precondizioni del gioco politico, che richiedono il voto di tutti, il consenso quanto più generalizzato. Questa riforma non soltanto è stata approvata strozzando il dibattito, con i canguri, sostituendo i commissari dissenzienti, con l'aventino sostanzialmente delle opposizioni, quindi in un'aula vuota, ma è una Costituzione che ha diviso, sta dividendo il Paese, ha diviso prima il Parlamento, oltre che lo stesso Partito Democratico, e ora sta dividendo il Paese. La Costituzione non sarà più la stessa, la Costituzione non avrà più, diciamo, il prestigio proveniente dall'evocazione del suo momento costituente, sarà una Costituzione di parte, il risultato di una vittoria al 51% se dovesse passare il sì, una Costituzione diciamo della discordia e non della concordia. E io credo che questo sia il danno maggiore, sia uno dei danni maggiori, perché gli altri danni che ho elencato prima non sono certamente irrilevanti. Sì, e questo è il segno dell'irresponsabilità di questa operazione.
Le mie osservazioni andavano un po' in un'altra direzione, nel senso
forse anche perché cosa succede sul piano politico, degli equilibri politici, ma non succede niente. Se succede sì, non so che cosa può succedere, perché ovviamente ci sarebbero le elezioni anche nel 18, non so con quale legge elettorale.
No, la mia osservazione era di un altro tipo, nel senso che A me sembra di cogliere che in vaste, diciamo, strati delle classi subalterne, di fatto da anni, forse da decenni, sentono una sostanziale distanza dalla politica istituzionale.
Ma anche
il discorso sulla Costituzione, forse sono già 30-40 anni che la Costituzione materiale differenzia dalla Costituzione formale.
Il problema
è che il passaggio qua si va verso una formalizzazione di rapporti di forza ancora più
una formalizzazione di quel che anzi un'agevolazione di questo processo costituente. Un processo decostituente è un elemento, diciamo, di questo processo, è anche la crescita della distanza, che viene favorita, è stata favorita in questi ultimi 30 anni e anche da questo governo, perché i vecchi partiti, o comunque il rapporto, il radicamento sociale dei partiti e del sistema politico, disturba, è un fattore di limitazione, di controllo, indirizzo politico. È molto meglio che i cittadini stiano davanti alla televisione di fronte ai concorsi di bellezza che si svolgono fra candidati premier, fra capi, a dare il loro voto, il loro consenso, e non certo concorrano, come vorrebbe l'articolo 49 della Costituzione, a determinare la politica nazionale. Quindi la distanza non è un prezzo, è un obiettivo di questo processo. Non sto dicendo
soltanto
di questa riforma,
ma
il processo decostituente, che è cominciato con l'era Berlusconi, anticipato da Craxi, insomma negli ultimi 20, 25 anni della nostra storia.